Qualcuno di voi, evidentemente perché spera di uno sconto che non gli sarà dato sul costo di questa cosa, ha appena detto: ah, ma che bella che cosa che hai fatto Silvia, hai fatto tu, si integrano bene, devi andare, vedrete come si integrano. Non è una minaccia, è una promessa. Si integrerà quest'ultima intensissimo incontro. Sul tema, ci sto mettendo il quadro, caricando. Sì, sul tema della distruzione del tempio e sul tema del rapporto tra la morte di Gesù e la nostra morte, ma per poi finire ovviamente bene. Quindi l'integrazione è vista soprattutto in quest'ultimo momento, ma veramente ho parlato troppo, accendo il microfono. Silvia sì, parlerà con il microfono qui, qualche volta dovrà essere il PowerPoint, però terrà una voce più alta. Se qualcuno dovesse andare in difficoltà acustica, faccia dei segni, sarà eliminato e noi continueremo.
Utilizzerò molto spesso questo libro che è La guerra giudaica di Flavio Giuseppe, che è uno dei volumi di scritti da Flavio Giuseppe, e in questo libro viene raccontata negli ultimi tre libri interni proprio la descrizione nei dettagli della versione di Flavio Giuseppe della distruzione del Tempio. Il focus, come vi dicevo adesso, sarà sulla storia della distruzione, storia che avvenne sostanzialmente, possiamo presupporre, pochi anni dopo la scrittura della lettera agli Ebrei. Qualcosa che quindi non è contenuta nella lettera agli Ebrei, ma che è contenuta in tante altre pagine che noi conosciamo, per esempio le profezie di Gesù sulla distruzione del Vangelo e del Tempio, perdonate il lapsus, Luca 21, per esempio. Questi passaggi sono in qualche modo compresi all'interno del discorso che stiamo facendo. E come vi dicevo all'inizio, un passaggio che per me è sempre piuttosto complesso quando lo devo affrontare, non tanto semplicemente per il racconto degli eventi, che è abbastanza lineare, se è chiaro che cosa è successo, quindi anche in qualche modo non complesso restituirvelo, ma perché si ha la netta percezione, leggendo le fonti di questo evento, di contattare un gorgo di dolore molto intenso. Non soltanto per il numero di morti che determinò questa guerra, che fu una guerra cruenta, tutte le guerre sono cruente, ma questa fu abbastanza, ed un impatto demografico ben rilevabile dalle fonti. Troviamo zone spopolate della Giudea, ravvisabile archeologicamente, intendo dire, quindi insomma possiamo presupporre un impatto significativo. Gerusalemme distrutta, tante altre città oltre Gerusalemme distrutta, popolazione deportata, per cui ebbe un carico di sofferenza molto molto evidente. Ma poi non soltanto per questo dico un corpo di dolore, lo dico anche per le domande appunto che sorsero nel giudaismo di quel periodo e della generazione, delle generazioni successive, in seguito a questo fatto. Quindi c'è il fatto e c'è tutto il livello di riflessione spirituale, di riflessione anche filosofica che venne fatto immediatamente. Ne abbiamo prova da Flavio Giuseppe, vi leggerò un brano in cui è evidente questo che sto dicendo, ma anche nelle generazioni successive. Una riflessione che ebbe sempre un tono di profondo commosso dolore. Quindi questo è un po' anche la mia difficoltà nel dover raccontare questi eventi. L'inizio, proprio tanto per cominciare subito leggendo Flavio Giuseppe, è una domanda, siccome non siamo un convegno di archeologia, quindi non mi interessa di descrivervi i fatti solo archeologicamente parlando, ma anche un pochino più spiritualmente, ecco, diciamo. La prima domanda è perché viene distrutto il Tempio? Nel senso, chi fu responsabile fisicamente della distruzione del Tempio? Ok, Gerusalemme era assediata, sappiamo che il Tempio venne distrutto nel 70, sappiamo che la responsabilità è evidentemente da attribuire ai Romani, che stavano ponendo d'assedio la città, che avevano già distrutto buona parte della città, per cui è evidente che la mia domanda sembra inutile: chi l'ha distrutto? I Romani l'hanno distrutto. Ma questa domanda evidentemente non è così peregrina. Se Flavio Giuseppe, che era lì testimone con un punto di vista un po' particolare, era nel campo romano, era persona compromessa con Roma, verrà accusato di essere, usando un termine moderno, collaborazionista, e dovette difendersi per tutta la vita da questa. Noi lo sappiamo dall'autobiografia, nell'autobiografia lui lo dice proprio esplicitamente, però comunque era di presente, la generazione era quella, lui è del 37, il Tempio del 70 aveva 40 anni, insomma, più o meno, quindi era nel pieno delle sue capacità mentali anche. Ecco, lui riflettendo su questo evento, alcuni anni dopo, questo testo, la versione che abbiamo di questo testo è degli anni 90, 80, 90 più o meno, la guerra giudaica, questo volume qui, e dice: la città, Gerusalemme ovviamente, fu abbattuta dalla rivoluzione, poi i Romani abbatterono la rivoluzione, che era molto più forte delle mura. E di quella catastrofe, non a torto, si potrebbe attribuire l'odiosità a chi stava dentro e ai Romani il merito di aver restaurato la giustizia. Ma ognuno la pensi a suo modo, lasciandosi guidare dall'esame dei fatti. È un ebreo che sta parlando di Gerusalemme, e dice: in fin dei conti non sono stati i propri Romani a distruggerla, è vero, erano loro che assediavano. Però dentro c'era una rivoluzione di cui condanna il quadro morale, evidentemente, perché dà il merito ai Romani di aver ripristinato la giustizia. Ora, al di là di tutto quello che possiamo dire su Flavio Giuseppe, che adesso non ci interessa, è interessante il fatto che un uomo che aveva vissuto questi eventi, ebreo comunque, anche se dall'altra parte in quel momento si trovava in campo romano, sente la necessità, prima, guardate, sto leggendo a metà libro, quindi siamo ben prima, la distruzione qua in fondo, e qui siamo a metà libro sostanzialmente, prima di cominciare a raccontare i fatti, sente la necessità di dire: beh, i fatti sono più complessi di quanto andiamo a vedere, c'è un livello di non visto, di riflessione non immediata, che va assolutamente presa in considerazione. Non è soltanto il suo mettere le mani avanti prima di raccontare i fatti, e noi sappiamo che raccontare un fatto non è mai una cosa neutra, perché c'è sempre la mente di chi racconta, per cui inevitabilmente il racconto in un fatto è orientato. Un racconto assolutamente oggettivo non esiste, perché comunque c'è la mente pensante di chi racconta, che media, e questo lui lo sapeva. Ma è anche, questo parere di tutti i commentatori, l'evidenza del fatto che la distruzione del Tempio fu molto di più della distruzione di un edificio sacro e di una città. E lui ce lo dice subito. Ci lascia la spia, ci dice: attenzione, adesso raccontiamo dei fatti, ma questi fatti sono molto di più. Infatti poi va a recuperare in fondo il discorso. Mi fermo un attimo a raccontare i fatti, quindi mi sposto un secondo di là, per cui non ho il microfono, ditemi se non sentite, per cortesia. parlare anche da qua. Allora, ho fatto questa modifica a questa cartina perché è evidente che quando parliamo di guerra è un po' come parlare di architettura, bisogna avere la cartina davanti, se no si parla di aria fritta. La guerra comincia nel 66, sono fatti abbastanza noti, comincia per una rivolta. Questa rivolta ha immediatamente un certo successo, la cosa preoccupa Roma molto perché viene vinta anche una battaglia in campo aperto dagli ebrei, e i romani, nella persona di Nerone, che era ancora vivo, mandano delle truppe, le mandano da nord, come vedete, e da sud, cioè sostanzialmente dalla provincia di Siria, dall'Egitto. L'idea era mandare anche non soltanto delle truppe, ma un validissimo comandante, Vespasiano, che poi andrà in Giudea con suo figlio. Suo figlio era Tito, e Tito sarà il responsabile ultimo della distruzione del Tempio. Arrivano e cominciano questa manovra tenaglia. La manovra tenaglia ha l'intento di chiudere in una sacca Gerusalemme e poi concludersi con la sede di Gerusalemme. Nei piani di Vespasiano la cosa si doveva risolvere abbastanza in fretta. La cosa non si risolve in fretta, ma non per responsabilità ebraica, ma per responsabilità romana, perché nel frattempo Nerone si suicida. Per cui con il suicidio di Nerone c'è una guerra civile a Roma, ne parlavamo ai tempi di Apocalisse, c'è una guerra civile a Roma, e questo determina la sospensione del conflitto, perché quattro imperatori, o meglio quattro figure di senatori o consoli a seconda della figura, ambiscono a soglia imperiale e si fanno la guerra tra di loro. Uno dei quattro è Vespasiano, che muove dalla Galilea, infatti lui era in Galilea, era su nel nord, e muove verso Roma per pretendere il sogno imperiale. Vince e diventa imperatore. In questa fase, siamo l'anno successivo, vado un po' rapida su questi fatti, in questa fase c'è sospensione del conflitto. In questa fase però succede qualcosa di importante a Gerusalemme. Sentiamo che Flavio Giuseppe, quando parla di guerra, parla di rivoluzione. Quale rivoluzione? Nel 68, nell'inverno, in verità tra 67 e 68 per meglio dire, è successo qualcosa di grave a Gerusalemme. Gli zelotti e le parti più estremiste del giudaismo stanno prendendo sempre più piede, fino a arrivare a prendere il possesso della città, nel 68. Tra 68 e 69, quindi, Gerusalemme è in mano zelota, è in mano estremista, possiamo dire tranquillamente, e è in mano a quel movimento che, come dicevamo prima, pensa di non poter minimamente parlamentare con Roma, non ha nessun interesse nel farlo, anzi l'unico interesse che ha è nello scontro frontale con Roma. Questo fa sì che ci sia l'espressione di tutte le figure più moderate, dai farisei ai Sadducei ovviamente, ma anche i farisei, molti farisei che erano per la pace, per comunque in qualche modo parlamentare con Roma, si devono allontanare. Flavio Giuseppe aveva tutta una sua vicenda personale, per cui che adesso non sto a riprendere, ma Flavio Giuseppe condannerà, non leggiamo il passo, ma condannerà con forza questo passaggio, dando la responsabilità della tragedia che sta per incombere sulla città santa proprio agli zeloti. È quella rivoluzione di cui parlavamo prima, è un colpo di stato sostanzialmente che gli zeloti fanno su Gerusalemme. Seconda fase. A questo punto è rimasto Tito, il figlio di Vespasiano, in Giudea. Tito, dopo che il padre Vespasiano era stato acclamato imperatore, per cui ha preso il governo di Roma, sceglie, d'accordo con Vespasiano, di riprendere le operazioni, convinto che a questo punto la guerra si sarebbe chiusa in fretta, cosa che di fatto avviene. Qui la guerra dura formalmente 4 anni, ma di fatto il combattuto non c'è tutto questo arco di tempo. La guerra viene ripresa nel 69 e a meno di un anno Gerusalemme è già caduta, per cui si fa in fretta, è una guerra rapida di fatto. E la cosa che mi preme invece è fermarmi un attimo sull'assedio di Gerusalemme. La manovra a tenaglia, vi ho messo lì la cartina perché è significativa sotto tanti punti di vista, la manovra a tenaglia che aveva pensato 4 anni prima. Manovra a tenaglia fece alcune migliaia di profughi, persone che dalle zone occupate della Galilea e del Negev si spostavano verso il centro della Giudea per scappare alle violenze romane. È inevitabile, come succede anche oggi, si scappa dalle zone di guerra, chiaramente si va dove c'è ancora terra libera. E siccome c'è un problema, perché siccome intorno a Gerusalemme chi c'è stato e so che tanti di voi ci sono stati, per cui parlo a persone che hanno un'idea bene anche fisicamente dei posti, ma intorno a Gerusalemme c'è il deserto di Giuda, la densità abitativa nelle zone circonvicine di 2000 anni fa, quindi prima che i coloni arrivassero e portassero l'acqua nel deserto in queste operazioni, era bassissima. La gente abitava, se volete, a Gerico, ma poi sicuramente a Gerusalemme. Quindi veniva naturale per i profughi spostarsi dentro la città santa. E questo è il primo aspetto. E poi c'è un aspetto che a me colpisce sempre tantissimo, è che i romani cominciano l'assedio della città a Pesach, cioè a Pasqua. Nei giorni di Pasqua, Pesach, nella Pasqua ebraica, che era uno dei tre grandi dei periodi di grande pellegrinaggio verso Gerusalemme. E questa gente invece non corre il pellegrinaggio. Flavio Giuseppe ci dice che la città, quando viene chiusa d'assedio, è strapiena, perché ci sono gli abitanti, i profughi, e fin qua ci stiamo tutti perché è logico, ma quello che fa saltare i conti sono i pellegrini, e questo ci dice tanto, davvero tanto, del legame che queste persone avevano con il Tempio. L'idea di fare un pellegrinaggio in una condizione di guerra di quel tipo è al di là del bene e del male, se me lo consentite. Per cui Tito stringe d'assedio la città, stracolma, assolutamente stracolma. Quando si faceva il pellegrinaggio c'era, lo leggiamo anche nei Vangeli tra l'altro, però comunque quando c'erano i pellegrinaggi c'era un problema di dove andare a dormire, c'era il problema magari si veniva ospitati dai parenti, da amici, c'erano le forme di alberghi, diciamo così, di case dove si accoglievano le persone, però insomma una cosa è essere accolti per 3-4 giorni, una cosa è essere accolti per mesi, cioè è chiaro che la cosa cambia un po' in una condizione di assedio. Ci spostiamo quindi nella primavera del 70 e la città resistette da Pesach, quindi siamo, Pesach è il 14 di Nisan, per cui siamo, dipende dove cade, diciamo intorno a aprile del 70 fino al giorno della caduta del Tempio, che era il 9 del mese di Av, Tisha B'Av, 9 di Av, e anche qui dipende un po' dove cade, però diciamo intorno ad agosto. Sempre del 70, quindi fu un assedio non lunghissimo, diciamo quattro mesi in condizioni paurose. Allora, un attimo solo. Non so se vi hanno portato a vedere la cosiddetta casa bruciata, è vicino alla discesa per scendere al muro del pianto venendo dal quartiere ebraico, c'è un monumento che è molto interessante, che è la cosiddetta casa bruciata, e si scende in un sotterraneo e ci sono i resti di una casa ritrovata con dei resti molto visibili dell'assedio del 70. Questa immagine ci dice molto, nel senso che vediamo anche delle giare in cui evidentemente veniva conservata il cibo. Noi sappiamo molto dell'assedio del 70, sappiamo che le condizioni erano atroci. Gli zelotti compirono molte violenze all'interno durante l'assedio, perché cercavano cibo che i privati nascondevano. Per questo, tra l'altro, sappiamo questi reperti, probabilmente era cibo nascosto sostanzialmente. E dicevo che i privati nascondevano per sfuggire alle requisizioni degli zeloti. Vennero compiute violenze. Flavio Giuseppe puntualmente le denuncia tutte, sappiamo dal suo punto di vista, però comunque queste violenze vennero compiute. La gente morì di fame, adesso vi leggo un pezzo che è piuttosto pesante, però comunque dà abbastanza l'idea. Per cui la condizione degli assediati non fu una condizione semplice, non soltanto perché c'erano fuori romani che stavano entrando, ma perché anche dentro le condizioni di vita erano quasi impossibili. Frattanto, nella città la fame metteva un numero sterminato di vittime indicibili, erano le sofferenze. In ogni casa, all'apparire anche di un'ombra di cibo, si scatenava la zuffa, i parenti più intimi venivano alle mani per strapparsi quei miserabili sostentamenti della vita. Nemmeno se uno stava aspirando si credeva che non avesse cibo, e i ribelli, i zelotti, perquisivano i moribondi nel dubbio che qualcuno, per nascondere del cibo, facesse finta di essere agonizzante. La necessità spingeva a mettere sotto i denti qualunque cosa e dava loro il coraggio di raccogliere e mangiare roba che perfino i più immondi fra gli animali irragionevoli avrebbe rifiutato. Dietro c'è proprio la cascerutta, evidentemente, che stava saltando, le norme alimentari che stavano saltando. Alla fine si attaccarono anche le cinghie ai calzari e strapparono il cuoio degli scudi cercando di masticarlo. Quindi questo ci dà un quadro atroce di quello che fu la guerra. Non c'erano problemi con l'acqua, perché Gerusalemme aveva delle condutture eccellenti che portavano l'acqua dentro, ma quanto cibo erano messi abbastanza male. Avvicinandosi alla presa del tempio, quindi caduta del primo muro, rimaneva il tempio, che era la zona difesa con le unghie e coi denti dagli zeloti. E non solo, insomma, da tutti gli abitanti. La presa fu preannunciata da due cose. Primo, ci fu la sospensione del sacrificio. Flavio Giuseppe ricorda il giorno in cui venne sospeso il sacrificio, e lo ricorda con, non vi leggo il passo, ma comunque lo ricorda con una malinconia, come se il tempio fosse caduto quel giorno, perché ovviamente il sacrificio era il tempio. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto fu l'azione di alcuni Kohanim che portarono fuori la menorah, il grande candelabro e altri oggetti sacri del tempio, per cercare di non perderli durante le ultime fasi dell'assedio, perché era evidente che ormai la città era persa, stava cadendo. Il tempio cade nel giorno del 9 di Av, ridico questa data perché è molto rilevante, del mese ebraico di Av del 70, quindi nell'estate del 70. Vi leggo un passo importante, perché c'è una domanda: chi fisicamente ha applicato l'incendio? Ok, il tempio è stato distrutto per un incendio, ma chi fisicamente ha applicato l'incendio? È stato Tito a dare l'ordine di distruggere il tempio, è stato un errore? Sono stati i rivoltosi che nella concitazione hanno applicato l'incendio? Chi l'ha distrutto? Sentite la spiegazione che dà Flavio Giuseppe. Le fiamme ebbero inizio e furono causate ad opera dei giudei. Lui è giudeo, ricordo, perché alle volte sembra che non sia neanche giudeo. Infatti, ritiratosi Tito, i ribelli, dopo un breve riposo, si scagliarono di nuovo contro i romani e inculiò uno scontro fra i difensori del santuario. Costoro, i romani volti in fuga ai giudei, li inseguirono fino al tempio, e fu allora che un soldato, senza aspettare l'ordine e senza provare alcun timore nel compiere un atto così terribile, spinto da una forza sovrannaturale, afferrò un tizzone ardente e, fattosi sollevare da un gomito, me lo scagliò dentro attraverso una finestra dorata che dava sulle stanze adiacenti al tempio nel lato settentrionale. Cosa ci viene a dire? Che è stato un errore, che è stato un incidente di percorso, che proprio c'era questo soldato che non ha eseguito gli ordini. Infatti va avanti dicendo: qualcuno corse ad avvisare Tito che si era anch'egli ritirato sotto la tenda per concedersi un po' di riposo, quindi non era sulla scena del fattaccio. Balzato in piedi, egli corse come si trovava verso il tempio per cercare di domare l'incendio. La responsabilità non è romana, certo la mano che ha scagliato l'incendio è romana, ha scagliato il tizzone è romana, ma è stato un incidente. Tito, che era il responsabile delle manovre, ha fatto la cosa opposta, non voleva distruggere il tempio, anzi ha cercato di bloccare l'incendio. Ora, su questa ricostruzione dei fatti, lui stesso dovette difendersi per tutta la vita, perché erano abbastanza incredibili. Era logico che che il comandante desse l'ordine di distruggere il tempio, dato che il tempio era il punto di difesa estrema della città. Per prendere Gerusalemme, questo tempio andava distrutto, per cui era chiaro che Tito in qualche modo fu responsabile. Non ce la fa Flavio Giuseppe a dire che è responsabile Tito, perché Tito poi lo proteggerà per tutta la vita, sarà un suo protettore, lo aiuterà, lui avrà dei vantaggi anche di tipo personale da questa cosa. La cosa importante è che lui dice: le fiamme ebbero inizio e furono causate ad opera dei giudei, perché i giudei, resistendo in questo modo così feroce, così forte, provocarono la reazione romana. È un discorso che, ripeto, ai tempi gli determinava l'accusa di collaborazionismo, tuttora una figura molto controversa proprio Giuseppe. Alcuni sfere del mondo ebraico rifiutano anche la lettura di Flavio Giuseppe, perché chiaramente c'è una sua responsabilità nella ricostruzione distorta. Noi sappiamo che esistevano altri racconti andati persi, lo sappiamo perché lui stesso si deve difendere dalle accuse e dice: ho ragione io, non ha ragione quello lì che dice altre cose. Ma al di là della dinamica, che con occhi un attimo più acuti si riesce a intuire immediatamente, fosse anche stato effettivamente un incidente di percorso, era evidente che questo tempio prima o poi sarebbe stato distrutto nel corso dell'assedio, proprio perché lì c'era pieno di soldati, per cui è evidente che lì era uno scenario di guerra. È interessante un'altra riflessione che deve muovere Flavio Giuseppe poche pagine dopo, e dice: una cosa che colpisce è quel corso preciso della ruota del destino. Infatti, come ho già notato, esso, il destino, attese il ritorno dello stesso mese, dello stesso giorno in cui il tempio era stato precedentemente incendiato dai babilonesi. Cosa vuol dire? Qui, in queste poche righe che vi ho letto, già si intravede una delle grandi domande che stanno dietro alla distruzione del tempio. Il tempio perché è stato distrutto? Perché c'è la domanda politica. È stato distrutto perché i romani volevano domare la rivolta a Gerusalemme, ma c'è una domanda spirituale che è molto più interessante per noi. Come è stato possibile che Dio permettesse la distruzione di questo tempio? E c'è una coincidenza di date, e questo è quello che suscita la domanda in Flavio Giuseppe. Il tempio è stato distrutto, questo tempio, quello del 70, la distruzione del 70, nel giorno del 9 di Av, ma secondo la tradizione anche il primo tempio era stato distrutto il giorno del 9 di Av. Quindi nel giorno del 9 di Av, tuttora, Tisha B'Av, c'è un giorno di digiuno, di lutto. È un giorno di lutto per la distruzione di due templi, non soltanto del tempio del 70, anche del primo tempio del 586. E questa coincidenza cronologica è evidente che fa sorgere delle domande. delle domande sul senso del male, sul senso della storia, sugli eventi interruttivi della storia, sul perché succedono certi eventi. Non solo, non basta. La prima generazione già lo capì questa cosa. Era talmente centrale il tempo che la sua distruzione subito determinò queste domande. Ma determinò anche altre domande. Non basta riflettere sulla fine di un mondo. Questo mondo può riaprirsi. Il tempio verrà ricostruito. Mettiamoci nei panni di un ebreo che vide nel 70 la distruzione del tempio. Che cosa sapeva? Non era la prima volta che il tempio era stato distrutto. Già ai tempi dei persiani era stato distrutto. Dei persiani, scusate, dei babiloni era stato distrutto. Poi però era stato ricostruito. Perché non attendersi anche in quei giorni una ricostruzione? Almeno la domanda era lecita. Il tempio era stato ricostruito, il tempio verrà ricostruito, noi troviamo almeno fino al 135, quindi si parla di tre generazioni dopo la distruzione del tempio, l'attesa, la speranza di ricostruire. Quindi quando noi sentiamo il discorso, per esempio, della lettera agli ebrei sulla riflessione del Tempio, quando leggiamo le attese per, non so, l'Apocalisse, o semplicemente ancora l'Apocalisse, sulla Gerusalemme Nuova, pensiamo a persone che comunque avevano visto, per la lettera agli ebrei non ancora, per l'Apocalisse sì, avevano visto la distruzione del Tempio, ma non era proprio chiuso. Quel capitolo era chiuso, ma se ne poteva tranquillamente aprire uno nuovo con un nuovo tempio, senza troppi problemi. Questo discorso viene modulato anche con una fortissima attesa messianica, che troviamo molto forte nel periodo che va dal 70 al 135. Queste attese messianiche così forti erano anche attese di compimenti legati a un periodo di terzo tempio. Già Qumran aveva dentro queste idee. La guerra sembra finita. Tito torna a casa facendo tutto un suo percorso, peraltro con tutti i prigionieri portati da Gerusalemme, alcuni dei quali ci sono delle pagine strazianti, perché alcuni prigionieri si lasciarono morire di fame per il dolore della distruzione del Tempio. Alcuni commentatori dicono anche perché il cibo romano non era kasher, quindi per un problema di fedeltà alla kasherut, una forma di resistenza estrema. Vennero portati prima nel nord verso la Siria, poi calati giù verso l'Egitto, vennero costretti a partecipare ai giochi nel circo in onore di Domiziano, fratello di Tito, e di suo padre Vespasiano, perché facevano gli anni nell'autunno, ottobre-novembre, facevano gli anni. E allora, per rendere insomma più piacevole il compleanno, la celebrazione del compleanno, vennero fatti giochi pubblici. Se ne ricorda uno, per esempio, a Beirut, Veritum antica, in cui parteciparono prigionieri di guerra di Gerusalemme. Vennero imbarcati poi dall'Egitto, portati a Roma, e 1000 ebrei, dice Flavio Giuseppe, alti e di bell'aspetto, parteciparono al trionfo. La guerra sembra conclusa, non è così. Abbiamo un ultimo episodio, un episodio che è stato nel deserto a vedere Massada a Benimente, che è appunto la sede di Massada. La sede di Massada è un assedio molto particolare, la guerra era finita apparentemente, e abbiamo ancora dei focolai di rivolta nel deserto. Il focolare più importante è appunto Massada. Il Massada, adesso mi avvicino per far vedere, immagino che tutti lo sappiate più o meno dove è Massada, comunque sul Mar Morto, e Massada è la prosecuzione verso sud di quello sperone calcareo che vedevamo per Qumran. Anche un quarto d'ora di macchina da Qumran nel sito di Massada. Un attimo solo che mi avvicino. Perfetto, nessun segnale? Ecco. Ho portato un po' di immagini esclusivamente per chi non ha avuto ancora la fortuna di vedere Massada, che è uno dei posti più spettacolari, se si potesse dire in buon italiano, che conosce Israele ed è il deserto. Massada è uno sperone, questa è una foto che ho avuto la possibilità di prendere dalla funivia, e si vede la funivia che porta su al livello alto di Massada, e si vede proprio cos'era Massada. È uno sperone calcareo, nel sito su cima, in alto, che era stato munito, fortemente munito da Erode, era una delle fortezze di Erode, e che vedeva però anche delle parti monumentali molto significative. Adesso li vediamo al volo. Questo è il famosissimo palazzo di Erode, il profilo è più che noto, i tre livelli del palazzo, in fondo si vede il Mar Morto. Questa ovviamente non è mia, perché è una fotografia aerea, chiaramente non è mia. Questo era il palazzo di Erode. Erode certamente aveva costruito una fortezza, ma si era anche costruito un palazzo piacevole, direi. Il secondo livello era una sala rotonda con vista sul deserto, che doveva essere assolutamente una meraviglia. Massada venne stretta d'assedio. Una volta si diceva nel 73, adesso abbiamo prova che fosse nel 74, grazie a un ritrovamento epigrafico che ci dà la datazione, da un comandante romano di nome Flavio Silva, e noi abbiamo la possibilità di osservare anche in maniera del tutto eccezionale come era strutturato l'accampamento romano. Questo è l'accampamento maggiore, con il pretorio, l'area dove stava il comandante militare, e noi vediamo proprio chi l'ha visto dall'alto vede proprio tutto il cerchio dell'assedio. I romani utilizzarono macchine da guerra molto avanzate anche per il periodo, e costruirono anche una rampa, che è una delle due vie d'accesso di Massada, per chi non ha fatto la serpentina, cioè il lato verso la funivia. Dall'altra parte c'è un altro sentiero che porta su, un po' più agevole e un po' meno pendente, che porta su al sito a piedi, e proprio ripercorre il terrapieno romano fino al Brushing Point, lo chiamano proprio, cioè al punto di rottura da dove salirono fisicamente i romani, l'alba del mattino in cui effettivamente presero Massada. Massada è un evento che viene letto in tanti modi. Allora, noi abbiamo tenuto l'idea di partire dal fondo. Massada è un evento epigonale, un po' chiudo, ho ancora un minuto. No, un minuto basta. Ed è fondamentale perché a Massada ci fu una resistenza estrema, un episodio di resistenza talmente particolare da far sì che a Massada, adesso non so se ancora attualmente, ma fino a qualche anno fa i soldati israeliani facevano il loro giuramento a Massada, non so se ancora così, però fino a qualche anno fa lo facevano. E proprio perché viene vista Massada come la resistenza romana, oggi tra l'altro il 25 aprile, sono 70 anni della resistenza, quindi è anche particolarmente adeguato parlare di resistenza. E dicevo, resistenza in che senso? L'episodio di Massada è ben noto. Massada venne stretta d'assedio, non abbiamo esattamente la tempistica a livello di giorni, ma più o meno. Siamo nel 74, venne stretta d'assedio con un assedio sigillato. I romani, Africa era molto più piccola di Gerusalemme, per cui riuscirono a fare un assedio sigillato. Ma le costruzioni militari di Erode erano talmente ben fatte e ben mantenute, tra l'altro negli anni successivi, da far sì che i romani misero molto tempo a smantellare tutti questi livelli di mura, dovettero usare una serie di macchine da guerra, vi dicevo, piuttosto evolute, e comunque Massada non cadeva. Che c'era dentro a Massada? Questa è una bella domanda, nel senso che a Massada probabilmente c'erano sicari, quindi persone comunque votate alla guerra contro Roma fino al fine, ma non c'erano solo uomini. Non era soltanto una componente maschile, c'erano donne, le loro spose, le loro madri e bambini, i loro figli e nipoti. Quindi buttarsi alla distruzione, alla resistenza estrema, voleva dire, per traslato, buttare anche loro alla resistenza estrema. E questo è quello che fecero. Ma è stato un episodio assolutamente molto intenso, perché a Masada venne deciso di fare qualcosa di molto particolare. Si decise un suicidio collettivo, non so, probabilmente molti di voi lo sanno, vennero estratte a sorte numero di persone, 9 persone che dovevano uccidere tutti gli altri, l'ultima, poi si dovevano uccidere tra di loro, l'ultima si sarebbe suicidata. Questo perché non bisognava cedere. Ovviamente non furono subito immediatamente entusiasti dell'idea tutti, come è intuitivo, anche perché c'erano donne e bambini dentro, quindi non stiamo parlando solo di soldati che potevano avere una motivazione in più, c'erano anche donne e bambini. Non tutti morirono. Flavio Giuseppe ci racconta che 2 donne, una donna anziana e una seconda un po' più giovane, che superava la maggior parte delle altre donne per segno di educazione, evidentemente Flavio Giuseppe non apprezza questo genere di episodio, si salvarono assieme a 5 bambini, si nascosero nelle condutture dell'acqua per sfuggire alla violenza che si stava perpetrando in quel momento. Per il resto morirono tutti. Masada non è caduta perché i romani l'hanno presa. Masada è caduta perché non c'era più nessuno, semplicemente non c'era più anima viva. E poi abbiamo un discorso molto lungo di Flavio Giuseppe che ci riporta il discorso di Eleazar, il capo dei sicari, probabilmente di Masada. Non ve lo dico assolutamente tutto, ma vi leggo la fine, perché la fine è l'inizio di un'altra riflessione, come ogni fine anche un inizio. Finché le mani nostre, le nostre mani, sono libere e hanno una spada da impugnare, ci rendano un generoso favore. Moriamo quando ancora i nemici non ci hanno ridotti in schiavitù e da essere liberi. Diamo un addio alla vita con le mogli e i figli. Questi, romani, ci impongono le leggi. Questo ci chiedono, supplichevoli, le mogli e i figli. Tale destino ci ha riservato Dio, mentre i romani vorrebbero tutto il contrario, preoccupati che qualcuno di noi abbia a morire prima della tortura. E allora, invece dell'esultanza che speravano di provare impadronendosi di noi, affrettiamoci a lasciare loro lo stupore della nostra fine e l'ammirazione per il nostro coraggio. Ora, è evidente che Flavio Giuseppe non c'era, è evidente che è un discorso retorico, di una retorica antica peraltro, ma è anche evidente che l'interpretazione dell'evento è molto significativo per noi, getta un fascio di luce non soltanto su Masada ma un po' su tutta la guerra, e pone una domanda a mio parere essenziale, legata alla morte, legata alla resistenza. Fino a che punto, di fronte a un nemico che ci vuole assimilare, o che ci vuole colpire, o che ci vuole distruggere, o che vuole semplicemente modificare la nostra identità, noi abbiamo il diritto di piegarci, o non abbiamo piuttosto il dovere di resistere? Questa domanda non è una domanda che si pose Eleazar, o che si posero esclusivamente gli zeloti del Tempio, o che si pose anche Flavio Giuseppe in modo suo, un po' particolare, però sempre suo, ma che si posero tante volte i maestri anche dopo. Abbiamo una riflessione, per esempio, per la rivolta del 135 di un rabbino, Rabbi Akiva, il quale riflette in questi termini fino a che punto bisogna piegarsi, fino a che punto si deve morire per la propria identità. vita, c'è quasi l'obbligo di dare la vita per essere se stessi. La vita è davvero il valore più importante da difendere, o piuttosto bisogna avere il coraggio di dare la vita per le proprie idee? Cioè, queste domande vanno avanti, perché se pensiamo, per esempio, io rimango sempre nella mia storia ebraica, se noi pensiamo, non so, al ghetto di Varsavia, anche lì gente diede la vita per la resistenza, per non piegarsi. Tanti episodi nella storia ebraica posero questa domanda, poi ciascuno si regolava con la propria coscienza, con la propria identità, ma questa domanda è una domanda che noi abbiamo a strada, che abbiamo visto durante il Tempio, che è una domanda, a mio parere, che travalica le questioni temporali. È una domanda sul valore della vita e sul senso della morte, sull'appello che si vuole dare alla propria vita, a mio parere. Non so se concordi, ma è una domanda che, a mio parere, sotto l'episodio di Masada c'è, anche perché è molto discutibile. È un suicidio, quindi non è una difesa per cui mi lancio e combatto fino alla morte, no, mi suicido. È un suicidio. Quindi è una domanda se è lecito o no. È una domanda moralmente non da poco, non da poco. E l'ultima cosa che dico è che questo episodio, alcuni storici lo valutano come una sorta di esercitazione militare romana, lo è sicuramente, da un punto di vista romano lo è, da un punto di vista ebraico è tutto l'opposto, evidentemente, e non c'è una risposta netta da un punto di vista morale. È una domanda aperta, come le domande più vere, a mio parere, lasciano tante vie di risposta. Basta, finito su questo. Grazie.
Grazie. Grazie.